Lettera di San Giovanni, prima lettera di San Giovanni, capitolo 1, 1, 4. Ciò che era fin da principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato e ciò che le nostre mani hanno toccato, ossia il verbo della vita, poiché la vita si Giovanni Apostolo scriveva questa lettera quando era vecchio e ricordava Gesù, il suo incontro con Gesù, il suo amore a Gesù, la sua venerazione per Gesù. Lui l'abbiamo visto con i nostri occhi, è la vita che si è resa visibile. Noi l'abbiamo toccato. È il nostro problema. È l'impostazione che dobbiamo dare al tempo di avvento. Dobbiamo chiederci se anche noi, purtroppo, meritiamo il rimprovero di Giovanni Battista. C'è in mezzo a voi uno che voi non conoscete. Perché sta tutto qui. La nostra esperienza di Gesù, la nostra comunione con Gesù, la nostra adesione a Gesù. È ciò che ci deve portare la devozione alla Madonna. La Madonna ci conduce a sé per condurci a Gesù, per farci avere questa soavità di incontrare Gesù. Questa soavità di star con Lui, di ascoltarlo, di tradurre i suoi atteggiamenti e i suoi sentimenti. L'Avvento ci dice: mo l'hai conosciuto, perché se non lo hai conosciuto, ecco la tua preghiera di attesa, ecco la tua tensione, perché i cieli diano questa rugiada e i rorate cieli diventi una magnifica tua conquista. Accogliere la rugiada. Il problema è tanto più serio quanto noi con facilità, diciamo, di conoscerlo. Con facilità, diciamo, di amarlo. Ma se guardiamo un po' più attentamente, un po' di più seriamente, ci accorgiamo di paurose nostre lacune. Bisogna che ci rinnoviamo in questa conoscenza e in quest'amore. Bisogna che noi arriviamo molto, molto più in profondità. Abbiamo bisogno di possederlo in pienezza. Lui è con noi, è desideroso di noi, è venuto per noi, è venuto a consolare la nostra miseria, a dare un senso alla nostra giornata, un senso, proprio così, perché tutto quello che non è in Lui è fuori e distrugge. Dobbiamo conoscere Gesù proprio, non ecco qui, non come un personaggio storico, perché se noi lo conosciamo come uno che è stato un tempo, noi non lo conosciamo, perché Gesù è una realtà presente, è una realtà forte, è una realtà concreta. Bisogna che noi arriviamo a una conversazione continua con Lui, a una comunione di vita. Noi sappiamo che Gesù è il risorto e nella sua onnipotenza è dappertutto nel mondo, è presente ad ogni anima, è presente con quella tenerezza così meravigliosa come leggiamo nel Vangelo, quella tenerezza che vuol guarire tutte le nostre infermità. Ricordate come ce lo presenta il Vangelo? Per esempio, in Matteo 35, 9:35, Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e curando ogni malattia e infermità. Vedendo le folle ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore senza pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone della messe che mandi operai nella sua messe. Ecco, è vicino a noi, vicino col suo cuore. Dobbiamo prima di tutto scoprire il cuore di Gesù, vedere che quello che ha fatto lo ha fatto nel calore meraviglioso del suo amore. Ha amato sempre, ha amato tutti, ha amato i giusti, ha amato i peccatori, ha amato quelli che si contraddicevano, ha cercato di aiutare tutti, tutti. La tua malattia non ha nessuna altra possibilità di guarigione, nessuna, se non lui, se non il suo amore. Guarda che se non scopri quanto ti ama, non entri nel suo regno. Ma tu sei freddo, ma tu preghi distratto, svogliato, distante. La tua preghiera si assomiglia più a una superstizione, si assomiglia di più a una consuetudine, più che a una vera risposta al suo amore. Guarda, tu devi cominciare proprio di lì, a riformare la tua preghiera. Perché tu lo sai, la preghiera è ricerca di Lui perché ti sai cercato. Il primo è sempre Lui, è Lui che ti sollecita, è Lui perché ti ama. Tu devi lasciarti cercare e devi collaborare a questa ricerca. Sempre così, come è raccontato nel Vangelo di San Marco, al capitolo 1, al versetto 35. Al mattino si alzò quando ancora era buio e, uscito di casa, si ritirò in un luogo deserto e la pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce e trovatolo gli disse: tutti ti cercano. E gli disse loro: andiamocene altrove per i villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo, infatti, sono venuto. E andò per tutta la Galilea predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. È proprio così. Trovare Gesù nella preghiera, modellarci sulla sua preghiera, entrare in colloquio intimo e profondo con lui, ma col cuore, non solo con l'intelligenza, non solo perché troviamo giusto, col cuore. Bisogna credere all'amore del Signore, bisogna crederci con tutte le nostre forze. Interrogati, credi all'amore di Gesù? Credi? Credi che ha un amore particolare per te? Ti vuole vicino a Lui, ti vuole unito a Lui. Così puoi risolvere i tuoi problemi. Tu vai sempre cercando, tu vai sempre preoccupandoti, tu sei inquieto e le tentazioni hanno troppo peso su di te, ti lasci sedurre proprio perché non hai pensato che il Signore ti ama fino in fondo. Tu devi credere al suo amore, tu ti devi arrendere al suo amore. Tu non puoi avere altra soluzione. Se tu pensi a tutte le resistenze che hai fatto, a tutti i tuoi no, o a tutti i tuoi sì ipocriti, falsi, erano sì che volevano dire no, ma avevi paura di affrontare la vera realtà della tua anima. Ecco, la necessità che tu finisca di resistere al tuo Dio e tu ti dia vinto. Perché è gloria essere vinti quando ci arrendiamo al suo amore. Vedi, in questo avvento tu devi proprio cominciare di qui, a dire al Signore, Signore, basta, basta con le mie stupide idolatrie. Signore, lo diceva fin dall'Antico Testamento, il secondo comandamento, non nominare il nome di Dio invano, era soprattutto un atto di grande misericordia. Col primo comandamento c'era il dovere dell'adorazione. Col secondo comandamento Dio ci dà il suo nome, ci dà il nome della sua grandezza, della sua maestà, della sua santità, perché diventi un baluardo, una difesa della nostra vita, perché la nostra infermità possa essere la nostra difesa, la difesa dal nostro orgoglio e l'affidamento al suo magnifico potere. Ecco, e nel Nuovo Testamento Gesù ci dà proprio nel suo nome voluto dall'alto, perché E il nome che invenzione di Dio? Tu lo chiamerai Gesù, perché salverà il suo popolo dai suoi peccati. Così ha detto l'angelo a Giuseppe. Tu lo chiamerai Gesù. Ecco, perché nel suo nome possiamo totalmente realizzare la nostra preghiera. Diventa potente così, unendoci a Lui che ci dà veramente tutto quello che è, tutto quello che può, secondo le leggi dell'amore, che l'amore, quando è grande, non dà dei pezzi, dà una completezza, darsi all'amore di Dio, realizzare quello che il Signore intende darci non secondo il nostro criterio. Noi vorremmo sempre dei doni da capire. Ci sono dei doni che non sempre si capiscono. E se Lui ci chiede delle rinunce, se Lui ci chiede dei sacrifici, è per darci, non è per Lui. Ci chiede dei sacrifici perché diventiamo più forti, perché diventiamo degni del suo regno. Ricordate il noto episodio? Ho davanti San Marco, al capitolo 10, al versetto 13, gli presentavano dei bambini perché li accarezzasse, ma i discepoli li sgridavano. Gesù, al vedere questo, si indignò. Pensate, l'indignazione di Gesù, perché li vuole accarezzare. Siamo i suoi bambini, no? Siamo i suoi bambini. Si indignò e disse: lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite, perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio. In verità vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come un bambino non entrerà in esso. E prendendoli fra le braccia e ponendo le mani sopra di loro, li benediceva. Come sentiamo il bisogno d'essere presi tra le sue braccia. Come sentiamo il bisogno della sua mano su di noi. Come sentiamo bisogno della sua benedizione. Ecco, vedete, ho detto, credere al suo amore. Il secondo punto è proprio questo, lasciarci prendere dal suo amore, lasciarci governare come bambini dal suo amore. Perché se crediamo e preghiamo, anche la nostra azione diventa molto logica, perché ci sono tante cose in cui noi ci smarriamo per una caduta, ci smarriamo per un susseguirsi di tentazioni, ci rattristiamo per un dovere fare sempre le stesse cose e avere sempre delle cose pesanti e antipatiche, ci vien voglia di ribellarci e ci vien voglia di non costruire, di chiuderci in noi stessi e di non aprirci agli altri, di non aprirci perché diciamo ne ho abbastanza di me e delle mie noie senza prendere quelle degli altri. Ecco, non accogliamo il regno di Dio come i bambini, non l'accogliamo, ci dobbiamo lasciare prendere da Gesù sapendo che c'è una meraviglia di azione che lui svolge per noi. Non per altro, ci ha dato una mamma in Maria. Sapeva come nell'uomo resta sempre il bambino. Resta sempre il bambino facile ai capricci, facile alle agitazioni, facile allo sgomento. E ci ha dato una madre. E noi vogliamo sempre più scoprire quanto dice questa maternità, quanto è stupenda realtà che abbiamo una madre. E dobbiamo collaborare con la grazia del Signore, sì, collaborare fino in fondo e dire: Signore, io mi metto nel tuo cuore e so che le cose sono nella tua provvidenza, sono fatte per costruirmi, non per demolirmi, sono fatte per una realizzazione totale e completa. Allora devo imparare a vincere i capricci. Sappi ben definire certe cose, ti sa fatica, ma definiscili, sono capricci. Certi peccati sono proprio i frutti dei capricci. Certi capricci che ti portano a essere inquieto e superbo, che ti portano ad essere materialista e grossolano, che ti rendono così debole di fronte all'ostentata tentazione che hai attorno a te. Devi pensare a Gesù e come lui era delicato con gli apostoli, con tutti quelli che andavano a lui, ancora è così, ancora. E lui è sempre lui che si preoccupa e difende i suoi apostoli. Vi ricordate quando gli apostoli passavano per il campo di grano e strappavano qualche spiga, avevano fame. E in Matteo 12, in principio, i discepoli ebbero fame e cominciarono a cogliere spighe e le mangiavano. Ciò vedendo i farisei gli dissero: ecco, i tuoi discepoli stanno facendo quello che non è lecito fare in giorno di sabato. E Gesù difende, e difende ricordando Davide e quello che fece Davide. E non si poteva certo rimproverare il grande profeta. Ora io vi dico che c'è uno più grande del Tempio. Gesù proclama la sua grandezza per difendere i suoi apostoli, perché misericordia io voglio e non sacrificio. Ecco, vedete il rimedio delle nostre debolezze, delle nostre incoerenze. La sicurezza che Lui si preoccupa di noi è vero nostro amico. È nostro salvatore, ma un salvatore così, così vicino, che capisce tutte le nostre tristezze e tutte le nostre noie e ci vicino e ci difende e ci provvede e ha la parola giusta per ognuno di noi, la parola giusta, la parola di conforto, la parola che ci fa andare avanti, la parola che ci esorta e che ci fa trionfare delle nostre stanchezze. Sì, io vorrei che allora facessimo questa precisa risoluzione, la risoluzione di credere a, non solo che Lui ha il cuore, come dicevamo, ma Lui ha l'opera di amore, cioè tutto quello che fa, lo fa così. Ecco, l'aprirci a vedere le cose come dono della sua bontà e come noi possiamo dimostrargli che gli vogliamo bene attraverso le cose concrete di ogni giorno. La santità non è fare delle cose straordinarie, è fare straordinariamente bene le cose ordinarie. Bisogna che noi sappiamo che l'amore suo è andato fino alle piccole cose, le spighe. Il nostro amore non può sussistere se non va anche lui alle piccole cose. Le piccole cose. Le piccole cose d'ogni giorno. Le piccole vittorie che preparano le grandi vittorie. Oh sì, questo avvento deve essere la grazia del tempo. Dobbiamo pensare che il Signore ci dà un aiuto speciale adesso, adesso, per conoscerlo, per amarlo. Tardi che ho conosciuto, diceva Agostino, Sant'Agostino, nelle confessioni, tardi che ho conosciuto, che non succeda anche per noi. dobbiamo riformare la nostra fede e sentire Gesù, il nostro Dio, diventato nostro Salvatore e nostro amico, il nostro Dio che tutti i giorni è vicino a noi e tutti i giorni ci offre la dimostrazione del suo amore e vuole fare alleanza con noi, vuole cioè la nostra corrispondenza, il nostro amore. Nella nostra riflessione allora dobbiamo scendere molto in concreto e vedere come possiamo cominciare a nuovo questo anno liturgico, cominciarlo a nuovo. Cosa c'è da prendere via? Tu lo sai, scendi bene in concreto. Cosa c'è da mettere? Scendi bene in concreto. Sei troppo preoccupato di te, apriti. Sono tanti i problemi nella Chiesa e nel mondo. Sei troppo angustiato dalle tue ricadute, domanda al Signore che ti faccia un gusto buono, perché tu sappia gustare il bene e avere vomito del male. Tu non hai realizzato dopo gli esercizi perché sei stato disordinato. Credimi, l'ordine è segno di amore. Se tieni ordine, l'amore trionferà ancora di più in te. Poniti con decisione e umiltà, poniti con quella umiltà che strappa le grazie al Signore. Giovani, siate sottomessi agli anziani, rivestitevi tutti di umiltà, gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi, chiamati a servire Dio, a unirci a Gesù, per realizzare la sua gloria. Il cristiano, chiamato alla sequela di Gesù, deve essere molto forte. Senza fortezza non realizza, perché vuol dire che è senza amore. La fortezza nasce infatti dall'accoglimento del suo amore e man mano che il suo amore prende dominio in noi si sviluppa la fortezza. Fortezza non è dunque quella che salva, una virtù solo umana. È una virtù che viene dall'alto. La virtù che è un corollario dell'amore di Dio diffuso nel nostro cuore. Noi dobbiamo insistentemente verificare questo amore, insistentemente dico, perché misurando la nostra fortezza e accrescendo la nostra fortezza, noi vediamo l'amore, noi vediamo affermarsi l'amore e trionfare l'amore. Perché molte volte ci possiamo chiedere se è vero quell'amore che sentiamo in noi, se è nella misura giusta, se veramente abbiamo detto un sì di tutto cuore. Fin dalle prime predicazioni Gesù ha insistito su questa nostra collaborazione, ha insistito, ha detto che dipende dalla nostra collaborazione. È il seme, è la parabola del seminatore. Il seme non è nostro, il terreno deve essere nostro. E ci accorgiamo subito che insegnamento riceviamo. Il seme sulle pietre sono coloro che quando ascoltano la parola subito l'accolgono con gioia. Notate, il seme sulle pietre sono quelli che accolgono con gioia. È in Marco, vero? Al capitolo 4. Ma non hanno radici, sono incostanti e quindi al sopraggiungere di qualche tribolazione o persecuzione a causa della parola subito si abbattono. Il fenomeno della nostra incostanza, di questa incostanza ricorrente. Manchiamo di fortezza perché cominciamo e poi lasciamo e poi torniamo a cominciare, poi lasciamo, e sono più i giorni che lasciamo che i giorni che siamo perseveranti, e è tutto un su e giù pauroso. Ecco perché dopo ci domandiamo: ma c'è l'amore o è un'illusione l'amore? O è qualche cosa che noi poniamo proprio così, come superficialmente poniamo altre cose? Dice il Signore, l'accolgono con gioia, ma non hanno radici in se stessi. Allora per essere forti dobbiamo necessariamente insistere su questo far le radici. E le radici si fanno sperimentando la nostra fortezza nella maturazione e nell'approfondimento della parola di Dio. Questa meditazione che diventa così preziosa e così grande ci fa parlare tutte le grandi figure dei penitenti con a capo Giovanni Battista. Abbiamo così che fin da questa domenica il profeta Isaia ci ha avvertito con tutta la severità e l'energia della sua parola. Poi Giovanni Battista ci dirà: non è tempo di dissipazione, è tempo di riflessione. Tu resti una pietra e il seme non può sbocciare. Resti una pietra, hai bisogno della meditazione, hai bisogno dell'ascolto gioioso, ma insistente. Non ti basta il gioioso, perché se hai solo il gioioso ti dimentichi. Domani la gioia è passata, resta il dovere, e tu non hai abbastanza forza e abbastanza energia. Tu ti devi dare al Signore, ti devi consegnare a Lui con tutta la forza possibile, con tutta l'energia grande della tua anima. Allora, se siamo incostanti, lo sappiamo il perché. Il perché sta nella tua mancata fedeltà alla meditazione, nel tuo approfondimento della meditazione. Ma continua la parabola e dice: il seme tra le spine sono coloro che ascoltato la parola l'accolgono, ma sopraggiungono le preoccupazioni del mondo, tutte le bramosie che soffocano la parola, e questa rimane senza frutto. Secondo pericolo contro il nostro progresso spirituale è proprio questo sciupare il tempo, dare il tempo alle cose e non darlo a Dio, dargli poco tempo, dargli un tempo in fretta, un ritaglio ridicolo di tempo al mattino, con in testa quello che devi fare, rapido rapido te ne vai, e alla sera quando sei dormito, quando caschi da tutte le parti, non le preoccupazioni non ti fanno misurare la vera gerarchia dei valori. Torna il rimprovero di Gesù: Marta, Marta, perché ti preoccupi? Una sola cosa è necessaria. Il Signore ci ha istruito bene. Umanamente aveva ragione Marta, c'era il pranzo da preparare e c'era tanta gente e lei era sola e sua sorella stava seduta ad ascoltare Gesù. Gesù dà ragione a Maria e dice: ha scelto l'ottima parte. Ecco, ecco, la sapienza evangelica noi non possiamo misurare con la misura del mondo, delle cose mondane. Dobbiamo misurare secondo la sua parola. Ecco la fortezza. La fortezza nell'uso del tempo. E è una fortezza che è sempre messa in discussione. Un po' di sonno di più, un piccolo disturbo, una cosa da niente, un compiacere, un volere mostrarsi capaci, distrugge il tempo che dovremmo dedicare solo al Signore. L'avvento ci avverte: misura il tuo tempo. Gli anni si inseguono e il tempo è breve. Non negare il tuo tempo al tuo Signore, al tuo Redentore, alla soave amicizia con Gesù. Come si può fare del resto un'amicizia senza tempo? Tu non stai con Lui, tu borbotti delle preghiere in fretta o borbotti delle preghiere assonnato. Non si fa così l'amicizia, non si fa così. All'amico si danno le porzioni migliori, da quanto sta in te le porzioni migliori al Signore, perché se non fai così la tua vita diventa proprio come il seme tra le spine, soffocato, cresce ma non porta frutto e poi muore. Il preoccuparci allora di una fortezza che non ha nulla di eroico è una normalità per servire il Signore. Il terreno buono è quello che porta frutto, secondo una determinata misura. Chi del 30, chi del 60, chi del 100 per uno. La parabola è molto eloquente per noi, perché indica questo nostro lavoro, sapendo di essere disturbati. Le parole di San Pietro ci dicono dunque che il male non è solo una forza, è anche una persona. Il vostro avversario Satana gira attorno a voi cercando chi divorare. Abbiamo dunque un'impostazione ben chiara. I pretesti sono facilmente suggeriti, e Satana, e Satana, e il nemico, e sa bene i nostri punti deboli, e sa bene come facilmente cadiamo nella confusione, nel disordine, come facilmente vanifichiamo i nostri propositi migliori con delle forme di pretesti. Vanifichiamo perché ci rendiamo conto che la vita dello spirito è una vita che costa, che la vita nello spirito è una vita che impegna, e siamo deboli e non vogliamo diventare forti, non vogliamo, perché il segreto della nostra fortezza sta proprio lì, nella meditazione, nell'uso del tempo, nello sforzo per purificarci e riprenderci. Lo sforzo della purificazione è uno sforzo di amore. Come possiamo stargli vicino se siamo in una certa maniera? Come possiamo stare vicini alla sua infinita purezza quando ci sentiamo immondi e quando sappiamo che col dolore nostro possiamo diventare puliti, meno indegni, quando sappiamo che lo possiamo incontrare nella totalità della sua misericordia, nelle nostre confessioni. E torna quello che dice San Paolo nel capitolo 3 della lettera ai Filippesi, quando dice: ma quello che poteva essere per me un guadagno l'ho considerato una perdita a motivo di Cristo. Anzi, tutto ormai io reputo una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero come spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui. E questo perché io possa conoscere Lui, la potenza della sua risurrezione, la partecipazione alle sue sofferenze, per essere conforme anch'io alla sua morte. Ecco la fortezza, dove nasce? Nasce proprio dallo spirito di purificazione che mi fa valutare giustamente le cose, me le fa valutare secondo il loro criterio, perché la confessione non si può ridurre a una spugna che pulisce. La confessione è il suo amore che viene in noi e ci dà il senso delle cose e ci proporziona le cose. Dice Paolo, la sublimità, conoscere Cristo è la cosa somma, sublime. Le cose che non sono Cristo, che sono, non si possono trovare in Cristo, le lascio perdere, le considero come spazzatura. Noi non siamo chiamati alla tristezza, siamo chiamati alla gioia. E la gioia è proprio in questa visione limpida, chiara, dei valori della vita. Bisogna avere molto desiderio di santità per capire come tante cose che riteniamo interessanti valgono meno che zero. Bisogna avere grande sete e desiderio di Lui. Venite a me, voi tutti che siete assetati, e io vi ristorerò. Andiamo quindi a Lui con molta fedeltà e molta umiltà. Andiamo a Lui. Ecco, la confessione cos'è? La confessione confluisce tanto alla nostra fortezza. Noi riceviamo la grazia sacramentale che ci viene così come un grande dono. È proprio quello che dicevamo stamattina. È il comunicare col suo amore. Il suo amore che ha avuto tante invenzioni, per stare con noi. Ha avuto l'invenzione dell'Eucaristia, per cui diventa nostro pane quotidiano, diventa mirabile la sua presenza e ci offre continuamente nella messa i frutti del suo sacrificio. Ha avuto l'invenzione della confessione per la quale poveri peccatori usciamo totalmente diversi, deboli e fiacchi usciamo forti, come con quanta sapienza dobbiamo usare anche di questo mezzo mirabile che ci ha dato l'amore di Gesù. Non fermarci quindi di fronte agli inconvenienti, alla difficoltà, non fermarci, ma dilatare il nostro cuore e aprirlo fortemente a questa presenza mirabile di Gesù, che ci dà il suo spirito e il suo spirito ci trasfigura. Tornano le parole citate nella seconda a Timoteo, al capitolo 2. Questa è la parola: se moriamo con Lui, vivremo anche con Lui. Se con Lui perseveriamo, con Lui anche regneremo. Se lo rinneghiamo, anch'Egli ci rinnegherà. Se noi manchiamo di fede, Egli però rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Sforzati di presentarti davanti a Dio come un uomo degno di approvazione, un lavoratore. Ecco, sentite la definizione, un lavoratore. Cos'è la vita spirituale? Un lavoro. un lavoratore che non ha di che vergognarsi, uno scrupoloso dispensatore della parola di Dio, della verità. Evita le chiacchiere profane, perché esse vengono a far crescere sempre più nell'impietà. Fuggi le passioni giovanili, cerca la giustizia, la fede, la carità, la pace. Ecco, vogliamo perciò domandare allo Spirito Santo, per questo tempo di avvento, in particolare, molto spirito di fortezza, un grande spirito. Dobbiamo valutare bene le nostre responsabilità nella meditazione, nel tempo, per rendere a Dio ciò che è di Dio nella nostra vera adesione al Signore che ci vuole purificare è pronto sempre a ristabilire l'equilibrio dell'anima nostra con la sua misericordia, soprattutto nel sacramento della confessione. Impegniamoci allora, perché i nostri propositi diventino molto concreti. Come farò la meditazione in questo tempo? Stabilisci le modalità, quando la vuoi fare, quanto tempo vuoi restare con che metodo la vuoi fare. Non ci mancano i testi e dobbiamo però proseguire in questa riflessione sull'amore di Gesù, sulla preziosità dell'amore di Gesù. Il secondo punto, dov'è che il tuo tempo è impiegato male? Quanto tempo perdi? C'hai del tempo che impieghi per cose pericolose? Vedi televisione, riviste, eccetera. Non dire non ho tempo, di il mio tempo va gestito meglio. Devo vincere la mia pigrizia, la pesante accidia e devo così dare tutto quello che mi è possibile dare. E poi la cura della mia purificazione, perché sia veramente una purificazione che mi fa vedere le vere realtà, mi fa vedere ciò che è giusto raggiungere, ciò che è giusto far trionfare. Altrimenti il nostro tempo le nostre energie non servono per il regno. Lo spirito d'avvento è lo spirito dell'accoglienza. Accogliamolo, è il Signore che viene. Lo spirito dell'avvento è poterci incontrare con molta interiorità con Gesù per Natale e capire Gesù. E capire Gesù e restare travolti dal suo amore. Capire Gesù, altrimenti il presepio è una cosa che non capiscono. Voi sapete che il Natale per tanti non dice niente, è solo una consuetudine. Scrivono biglietti di auguri, buon Natale, ma del Natale hanno perso ogni emozione. Voi no, voi dovete poter arrivare alla vigilia di Natale, 20 giorni, poter arrivare alla vigilia con una maggiore comprensione del mistero di Gesù, del mistero dell'amore di Gesù, che è anche il mistero nostro. Resta da dire solo una cosa: per possedere il suo amore non bisogna dividere il cuore con gli idoli, perché c'è un'idolatria tanto diffusa, non è più l'idolatria degli antichi pagani che prendeva forma negli dèi. La nostra idolatria è l'idolatria che si chiama speranza nelle cose, speranza di dare un senso alla vita mediante le cose. Il Signore dice: guai a voi, perché il tradimento più grosso dell'amore di Gesù è porre un altro al suo posto. Bisogna che noi decisamente consideriamo il nostro amore per Lui come un amore totalitario e forte, come un amore che non conosce alcuna evasione. Accenniamo solo, perché dobbiamo essere molto brevi. Lo spirito di povertà deve prendere ogni cristiano, deve prendere ognuno che vuole essere con Gesù e partecipare al suo regno. Noi, con la scusa che non abbiamo a disposizione dei patrimoni, non coltiviamo la purezza, non coltiviamo la povertà, che sono così unite, non coltiviamo l'obbedienza e siamo tanto sbagliati che deformiamo le cose. Dobbiamo vedere le cose come mezzi, mai come un fine, e dobbiamo sapere rinunciare a delle cose quando ci impediscono, e ce ne impediscono veramente il regno di Dio. Troppo spesso l'attaccamento nostro è fonte di tutte le nostre infedeltà. Non lo amiamo abbastanza e non ci lasciamo amare perché facciamo come la moglie di Giacobbe, Rachele, che aveva portato via gli idoli da casa sua e li custodiva gelosamente. Il distacco dalle cose, dice, una visione che ci dà la fede. Le cose non possono saziare il nostro cuore. Non possiamo trovare la felicità nelle cose create, la possiamo trovare solo in Dio, nelle cose create. Perché Gesù ha voluto tanta povertà? L'avvento è la meditazione della sua povertà, ancora prima di nascere, che conduce alla grotta di Betlemme. Il Signore ci ha guidato e ci ha insegnato a non dividere il nostro cuore. Non dividerlo tra le cose e Dio, tra l'ideale che dobbiamo avere e le false aspirazioni. Noi dobbiamo insistere perché è molto facile che il nostro cuore sia in questa condizione di divisione. Sì, diciamo di sì al suo amore, ma poi diciamo di sì a delle cose assolutamente contraddittorie, a delle cose che ci tolgono il respiro, ci tolgono la gioia delle cose vere ed eterne, ci toglie la gioia. Dobbiamo allora capire che l'avvento è un grande annuncio di povertà, che l'annuncio dobbiamo accoglierlo, che l'annuncio dobbiamo viverlo. E quella che diciamo l'esercizio della mortificazione. L'esercizio della mortificazione è proprio questa sapienza che ci sono delle cose da rifiutare perché non stanno col Signore, che alle cose dobbiamo dare meno peso, che dobbiamo tenere il nostro cuore libero. Vogliamo le cose che ci piacciono, le vogliamo senza misura, ci stiamo male quando non le possiamo avere, ci agitiamo, ci preoccupiamo, ci inquietiamo e non pensiamo che il Signore, il Re della Gloria, la ricchezza infinita, ha preso l'uomo nella povertà. Nella povertà così di una famiglia, nella povertà di due anime che erano molto, molto superiori a tutte le tendenze del regno. Abbiamo allora l'impegno in questo avvento, l'impegno di pulire da ogni attaccamento il nostro cuore e l'esercizio quotidiano della nostra vita. Quanto dobbiamo essere vigilanti e pronti perché il nostro cuore non si venda, perché possiamo con molta sincerità dire al Signore: Tu mio Dio sei il mio tutto. È la giaculatoria delle anime che vogliono camminare nella spiritualità. Dio mio, mio tutto. È possibile questo se con molta sincerità ristabiliamo l'ordine e l'equilibrio. Quell'ordine e quell'equilibrio che è urgente, perché altrimenti non si entra nella prima beatitudine. Beati i poveri in spirito, perché di essere in dice. Ecco, tu devi misurare il tuo attaccamento e devi vincere. Diceva Gesù spiegando il suo discorso fatto ai farisei, diceva ai suoi discepoli: siete anche voi così privi di intelletto? Non capite che tutto ciò che entra nell'uomo dal di fuori non può contaminarlo? Non può contaminarlo. E quello che esce dall'uomo, ecco l'attaccamento. i furti, gli omicidi, gli adulteri vengono dal di dentro e contaminano l'uomo. Dobbiamo allora guardare il nostro cuore e misurare la sua libertà. Quanto è libero il tuo cuore? Certo, se hai delle pretese, se vai in lamentela spesso se ti manca qualche cosa, se non sei mai contento, il tuo cuore non è distaccato. Abituati ad affrontare la vita con sobrietà e con coraggio. Non lamentarti mai. Non dire non mi basta questo, vorrei quest'altro. Non esagerare mai in quello che è la roba da comprare e le cose che servono a metterti in mostra. Agisci con molta energia, accontentati delle cose, sii un vero povero di Dio che ringrazia tanto il Signore di quello che ha e non ha, delle ansie inutili e stupide. Ecco, un piccolo discorso sulla povertà chiude il nostro ritiro. Non abbiamo potuto svolgere questo argomento in tutta la sua ampiezza, sia la vostra riflessione che lo fa volentieri, perché è tanto necessario.